Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco viene il Dominatore, il Signore. Nella sua mano è il regno, il potere e il dominio. Abbiamo appena cantato, così ci siamo introdotti nell'Eucaristia di stamane. Chiediamo a Lui, che è anche il Principe, il Re, il Signore, il Dio della pace, chiediamo a Lui il dono della pace, pensando in modo particolare ai nostri giorni, ma pensando anche a tutto quello che l'umanità, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha pensato, dopo tanti morti, tanta ingiustizia, allo stabilire un'istituzione internazionale, le Nazioni Unite, che fosse fonte di vera, che fosse il luogo della vera giustizia, della vera pace. E oggi sempre più questa istituzione indebolita e annullata. Chiediamo al Signore per i potenti, soprattutto per i più potenti, pensieri di pace e di giustizia.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 40, i versetti dal 25 al termine. A chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato tali cose? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e le chiama tutte per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. Perché, dici Giacobbe, e tu Israele, ripeti, la mia vita è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse? Non l'hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo gli ultimi versetti, capitolo 40, che dal versetto 26 iniziano con la ripresa del versetto 18. A chi potreste paragonare Dio? A quale immagine mettergli a confronto? Però questa volta è in prima persona singolare, dice il Santo, è Dio stesso che dice, afferma, a chi potreste paragonarmi? Quasi che io gli sia pari. E interviene nel dialogo, nel dibattito e anche nella risposta all'obiezione che viene poi sollevata. Perché dici, Giacobbe, tu Israele, ripeti, la mia vita è nascosta al Signore. C'è una parola diretta di Dio, anche se poi sarà di nuovo il profeta. Ma il dialogo però continuerà, perché poi il capitolo 41, e questo si intreccia molto, è tutto un dialogo, penso, al versetto 8, ma tu Israele, mio servo, riprende ancora la parola, è Dio. Vediamo ora i versetti di oggi.
In questo capitolo già si era un po' detto, cioè mi sembra che ci sia appunto il desiderio, ecco, la volontà da parte di Dio, come dire, di dare fiducia al popolo, no? E quindi da una parte appunto lui si dice pastore, quindi questa grande dolcezza che il popolo deve essere sicuro che Dio ha e che è pronto a dare al suo popolo, quindi questa, e dall'altra parte assieme alla dolcezza questa grande potenza di Dio, che mi sembra che le due cose in questo capitolo debbano essere molto, molto legate, ecco, la sua bontà e la sua potenza. E quindi su queste basi il popolo dovrebbe essere sicurissimo, ecco, non avere dubbi, ecco, di fidarsi e di confidare in Dio. E mi sembrava appunto che qui questa cosa della potenza fosse molto sottolineata alla fine, ma anche così, al versetto 26, no, il primo di oggi, appunto questo fare uscire in numero preciso l'esercito celeste, e poi dice: per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuna. E sono i due termini appunto che poi sono ripresi alla fine, perché appunto dice il versetto 28: egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile, egli dà forza allo stanco, moltiplica il vigore allo spossato. Cioè, visto che lui ha queste qualità, questa forza, questo vigore, le dà, no? E quindi mi sembra che appunto sia molto sottolineato questa sua volontà di dare, di rassicurare il popolo anche nel vigore che lui dà, ecco. E a me poi era venuta in mente la lettera agli Efesini, perché mi sembra che sia un po', come dire, il culmine di questo, in quel primo capitolo che è sempre bellissimo, quando parla della sua straordinaria grandezza, della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore che ha manifestato in Cristo quando lo risuscitò dai morti. E quindi mi pare che appunto si vada poi lì, ecco. Comunque,
ho notato questa cosa, il passaggio in questo capitolo dall'inizio: un fiore secco, un fiore appassito che rappresenta questo popolo che è stato punito, poi però questa promessa di potersi librare come sulle ali, come con ali di aquile, cioè decisamente un'immagine molto diversa del popolo. E che cosa avviene tra queste due immagini adesso in questo brano di oggi? Persevera in questa illustrare la potenza di Dio rispetto con queste immagini, no, che abbiamo visto nel brano precedente, di natura, di cieli, i potentati che sono come pulviscolo. C'è questa grande esaltazione della potenza di Dio e la piccolezza, diciamo, dell'umanità. Ma la cosa che forse più, ecco, mi ha un po' colpito è che tutto questo non può avvenire così. Questo passaggio, questa liberazione, un fiore appassito alle ali dell'aquila, avviene attraverso decisamente una grande tribolazione che credo si possa leggere nel versetto 27, il rischio, ecco, questo rischio che può essere in chiunque passa da grandi travagli, sofferenze: il mio cammino è nascosto, di pensare che il mio cammino è nascosto al Signore, il mio Dio ignora la mia causa. E lui, le parole che seguono sono parole di grande conforto, che anche i giovani possono, gli adulti, i giovani possono essere stanchi, ma c'è comunque ci sarà chi darà forza e vigore.
Questo versetto 28, non lo sai forse, non lo hai udito, a me ha richiamato subito l'Esodo, il primo, forse perché anche un po' si parla appunto dice che mettono ali come d'aquila, e al capitolo 19 proprio il Signore li rassicura così: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ecco, mi sembrava proprio, cioè, ricordate queste cose, ecco, che è successo proprio così. Sì, c'è una grande potenza qui espressa, però mi sembrava una grande dolcezza, ecco, già dal primo Esodo, ecco, è il Signore che li trascina, che li porta, che li conduce. Appunto, abbiamo visto prima come un pastore che porta, ecco, e così, no? Forse un po' un tocco di mia Mi sembrava che questa sia la prima uscita e poi anche questa, secondo Esodo, ecco, non lo si può fare se non appoggiata al suo diletto. Ecco, allora sì che si può correre, che si può, appoggiato al Signore, Lui garantisce questa, è Lui che trascina, ecco, questa nuova esperienza così drammatica, perché dice, ma insomma, il Signore non conosce, il Signore, il mio diritto è trascurato, invece, ecco, il Signore dice.
Forse anche all'introduzione è stato fatto notare come il 24, il versetto 24 sia una ripresa dei versetti 6, 7 e 8 del capitolo, e l'obiezione del profeta, io continuo a leggerla così perché mi sembra molto convincente come lettura, dice: secca l'erba, descrive il fiore, la sua caducità, poi dice: secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba. E Dio ribadisce la sua promessa, il suo giuramento. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Questo è il suo giuramento. E il profeta obietta che il popolo è come l'erba. E se vogliamo, Dio dice: sì, però il mio giuramento dura sempre. E qui la stessa parola, lo stesso oracolo, diciamo, è destinato ai potenti, a quelli che il popolo sta temendo. Egli riduce a nulla i potenti, a niente i signori della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici nella terra, egli soffia su di loro ed essi seccano, e l'uragano li strappa via come paglia. Cioè il Signore come rivendica questa potenza sua di poter annientare questi grandi in nome della sua onnipotenza, in nome della sua, del suo essere il creatore, quello che si occupa anche dei cieli. E come dire, dalla loro parte ci sono gli idoli, ma voi avete me, che sono il creatore.
Volevo sottolineare l'inizio del versetto 28 con queste due domande retoriche: non lo sai forse, non l'hai udito. Volevo sottolinearlo perché a me sembra fondamentale nella consolazione di questi capitoli, di questa parte del libro, il fatto che si sapesse già che c'era una sua promessa che dura per in eterno, cioè il popolo che sta constatando che la sua vita è nascosta al Signore, si può, per continuare la sua supplica, si può e si deve attaccare a due cose e basta: l'onnipotenza del suo Signore che si compare nella creazione e le sue promesse che lui ha udito, che i loro padri ci hanno raccontato, che gli è stato rivelato, che sono eterne. È l'unica cosa che dà un senso quando si constata che il Signore è nascosto.
Volevo sottolineare, è già stato detto, ma mi sembra che sia, è l'esperienza del popolo, non è solo di singoli, ma che sia un'obiezione e una difficoltà molto, molto forte, molto importante, cioè l'esperienza smentisce, mette in dubbio la potenza di Dio, di questo Dio che dovrebbe essere l'unico vero Dio, non nel senso che non esistano altre divinità, questo per gli non è esattamente come poniamo noi il problema, come più tardi si pone il problema del monoteismo o del politeismo, non è questo, cioè il problema non è sapere se c'è un Dio solo, se ce ne sono 5, 6 o 100, per Isaia o per questo tempo. Il problema è sapere chi è che ha il diritto di essere chiamato veramente Dio, perché ci sono tanti dei, tanti esseri soprannaturali, che possono poi essere anche interpretati anche come angeli, come demoni, insomma, ci sono tanti esseri sovrumani, divinità, diciamo, ma l'unico che veramente, e questo mi pare l'affermazione continua nel secondo Isaia, l'unico che veramente può essere chiamato Dio è il Dio di Israele, ecco, che ha fatto le promesse. E però l'esperienza della storia, ecco, del popolo mette in dubbio che lui sia veramente Dio, cioè la potenza di Dio. Qui forse la risposta è più semplice, però non è un ragionamento, io la sento così anch'io, come diceva adesso Barbara, cioè è un richiamo alla fede, al fatto che lui è il creatore e quindi è onnipotente. E la seconda difficoltà è ancora più difficile, ed è quella che richiamava Sara, mi sembra, prima, cioè il fatto che Dio si disinteressa, non, cioè le sue promesse sono smentite, non si realizzano e non possono realizzarsi a questo punto. Ecco, anche questo è un'esperienza della storia, mi sembra, continuamente. Tutto è sempre rinviato, io lo sento un po' così. Tutte le promesse di Dio, non proprio tutte, ma insomma le promesse definitive, sono sempre rinviate. E qui mi sembra che ci sia la risposta, qui è la speranza, che è molto interessante, il versetto 31, non saprei come tradurlo, forse l'unica traduzione è quella che è stata fatta, cioè coloro che sperano nel Signore. Kove Adonai, dice l'ebraico, kav è la tikva, è la corda, ecco, kav è una corda. Kove Adonai, coloro che sono collegati col Signore, che diciamo che si afferrano, per così dire, come afferrandosi a una corda, si afferrano al Signore. Questi possono rinnovare le loro forze. C'è l'immagine che gli antichi pensavano così, o qualcuno pensava così, che le aquile, quando cambiano le penne, cioè con le nuove penne sono nuova forza, nuova giovinezza, ecco, coloro che sono collegati col Signore possono rinnovare. Però mi sembra anche questo un richiamo, un appello a sperare nel Signore. Non c'è un ragionamento, una dimostrazione. Io credo che c'è sempre un rinvio. E pensavo, ma questo è, diciamo, l'ater, che anche per noi è così. Perché non è che tutto, anche per noi è così, difatti noi aspettiamo la parusia per vedere realizzate le cose, cioè per vedere che le promesse di Dio si compiranno, la parusia. Finché c'è la storia, finché c'è questa storia, ecco, cioè, quindi, insomma, questo è un po' i pensieri che avevo fatto.
Io ho visto in parallelo a questo brano anche il Salmo 42, l'esperienza individuale, ma che è poi di tutto Israele, nell'esilio, lontano dal Tempio, appunto la cerva che anela i corsi d'acqua. A un certo punto dice nel Salmo: dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? È la stessa trascurato del Shachacht. Perché mi hai dimenticato? Non è solo abbandonato, dimenticato, molto vicino all'esperienza che qui viene descritta in Isaia, da parte del popolo, si sente appunto abbandonato. La mia vita è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio. E la risposta, io ho pensato una risposta di fede, un invito alla fede, sulla promessa di Dio, come già aveva detto, abbiamo ripreso più volte, la parola del nostro Dio dura per sempre le sue promesse, però accompagnate, una parola accompagnata anche qui dalla fede del Dio che è creatore, che è onnipotente e che provvede anche, che interviene, che mantiene, per i versetti 26, l'ultima parte del versetto 26, egli fa uscire in numero preciso il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca una, alcuna, le mantiene così, non è solo il Dio onnipotente, è il Dio che, questo è nella fede, è un discorso di fede, è il Dio che mantiene nella storia la sua fedeltà e la sua onnipotenza. E insieme anche a un altro pensiero che accompagna questi pensieri che debbono confortare nella fede, al versetto 29, molto bello, egli dà forza allo stanco. È un pensiero che si aggiunge, è indispensabile anche questo, moltiplica il vigore allo spossato, cosa che ripete, che riprende anche il capitolo 41, quando a un certo punto chiama Israele mio vermiciattolo, mia larva, Giacobbe mia larva, mi pare, Israele mia larva. Insomma, è il Dio che si occupa, anche questo è un concetto di fede che nella fede di Israele è molto forte. E quindi al versetto 51 questa, ma quanti sperano nel Signore riacquistano la forza, che non è, come fa notare qualcuno, oltre al significato che ha detto anche già Giovanni, non è solamente aspettare, non usa il verbo lehakot, aspettare, attendere, ma sperare. Non solo che aspettano con speranza, attaccati a questa corda. In più, però poi termino qui, mi sembra che tutto questo si accompagna anche a quello che viene detto all'inizio del capitolo 41. Questa fede nella promessa di Dio e nella potenza, onnipotenza di Dio, creatore che provvede, che si occupa degli ultimi, è accompagnata poi anche dal fatto che suscita nella storia Ciro. Non sarà un intervento definitivo, ma anche questo accompagna accompagna Israele nella sua fede.